Buonasera, shalom a tutti e benvenuti a questa nuova lezione online. Questa sera siamo entrati nel 26esimo giorno del mese di Mar Cheshvan 5771 e ci troviamo martedì 2 novembre 2010. Siamo arrivati alla parasha di Toledot, la sesta parasha del libro di Bereshit, della Genesi. Potremmo anche chiamarla la parasha del primo matrimonio ebraico. Qui il caso unisce con Yitzhak e loro mettono al mondo Yaakov e Esav. Yaakov era un uomo di tenda, un uomo che studiava la Torah. Esav era un uomo di caccia, un uomo materialista. Yaakov cerca solamente spiritualità e valori divini. Esav cerca donne, piaceri, materiale. Sono proprio due opposti. La parasha ci racconta come i due figli di Yaakov, i due figli di Esav, i due figli di Yitzhak, Yaakov e Esav, crescono e ognuno continua sempre di più nella sua strada. Yaakov nella strada giusta, nella strada della Torah, dello studio, ed Esav sempre di più nella strada sbagliata, i piaceri nella materia. Però ci dice la parasha, capitolo 25, verso 28, Yitzhak amava Esav, era molto furbo Esav. Veniva da suo padre e gli chiedeva delle domande intelligenti, ambigue, e cercava di dimostrare a suo padre che lui era molto religioso. Per questo Yitzhak amava Esav. Rivka amava Yaakov. Lei sapeva la verità. La mamma sa chi è il vero e chi è il falso. Sa chi è il giusto e chi è il sbagliato. Lei amava Yaakov. Però suo marito, Yitzhak, ahimè, amava Esav. Era molto furbo Esav. Non che Yitzhak era ingenuo, non che Yitzhak non sapeva la verità, ma Yitzhak sperava di salvare Esav. Abbiamo parlato in passato, troverete online delle lezioni che parlano di questo legame tra Yitzhak e Esav, che sembra strano, dubbioso. Comunque, quello che a noi interessa e capire una vicenda che succede in questa parasha. Yitzhak invecchia, ormai diventa cieco, non può più vedere. Rashi riporta tre ragioni perché Yitzhak è diventato cieco. Comunque, chiama suo figlio prediletto, Esav, ovviamente, e gli dice: ormai sono invecchiato, non so ancora quanto vivrò, voglio darti una benedizione prima di lasciare questo mondo. Per favore, preparami da mangiare, quella sera era Pesach, portami delle azime e ti benedirò prima di morire. Yitzhak va a caccia, Esav va a caccia di due agnelli per preparare da mangiare per suo padre. Nel frattempo Rivka si accorge di quello che sta succedendo. Chiama suo figlio Yaakov, gli dice: c'è una situazione di grande pericolo, devi portare urgentemente da mangiare a tuo padre. devi andare a prendere le benedizioni prima che tuo padre faccia un errore e le dia a tuo fratello Esav, prima che il malvagio Esav ricevesse, prima che lui ricevi queste benedizioni speciali. E così Yaakov si affretta, prepara da mangiare, sua madre gli prepara da mangiare, e prima di entrare da suo padre, Rivka prende quelle pellicce pesanti che erano di Esav, le mette sulle braccia di Yaakov e gli dice: adesso puoi andare da tuo padre, così se lui ti toccherà e penserà che forse tu non sei Esav, quando vedrà quanto sei peloso dirà: sì, sicuramente Esav. Esav era famoso per essere molto peloso. In questa vicenda troviamo una delle più strane, clamorose vicende di tutta la Torah. La mamma Rivka che educa suo figlio di andare a rubare una benedizione, addirittura lo aiuta a mascherarsi, lo aiuta a sembrare Esav. Quando entra Yaakov, suo padre gli dice: chi sei? Sono tuo figlio Esav, primogenito. Sono tuo figlio, dice Rashi, Esav, lui è il tuo primogenito, non sono io. Come si è messo una virgola in mezzo? Sono tuo figlio, Esav è il tuo primogenito. Va bene, diciamo che è un po' aggiustata questa, diciamo, non è proprio una bugia, perché ha detto: io sono tuo figlio, non ha detto: io sono tuo figlio Yaakov, io sono tuo figlio Esav, io sono tuo figlio Esav è il tuo primogenito. Ancora però non è chiaro, com'è possibile che Rivka faccia una cosa del genere, una delle mamme di Israele, Yaakov, il terzo dei patriarchi, quello migliore, quello più spirituale, più completo, lui va a rubare una benedizione di suo fratello, addirittura si mette le pellicce che sono di proprietà di suo fratello, e va da suo padre e dice: io sono tuo figlio e salve il tuo primogenito. Ebbene, cari amici, da questa storia, quanto sia strana e ambigua, troveremo un grandissimo insegnamento di vita e di identità ebraica, specialmente per un ebreo che vive in esilio, che vive lontano, che vive in un periodo dove non ci sono più i ghetti, dove c'è la modernità, l'assimilazione. Ebbene, questa storia ci parla proprio a noi, alle nostre generazioni. L'insegnamento è talmente importante per noi che riusciremo a trovare e a vedere il lato positivo, il bene nascosto, anche in una situazione che sembra irrecuperabile. Anche un ebreo lontanissimo, anche lui ha la scintilla, anche la sua anima desidera tornare ad Hashem, come vedremo tra poco. Il Chiddushei Arim, che era il nipote del fondatore del movimento hassidico di Gur. Il fondatore di questo movimento era Tzfat Emet, era un alunno del Rebbe di Kotsk. Suo nipote scrive un libro chiamato Chiddushei Arim. Gur è una città in Polonia, non lontano da Varsavia, dove si è sviluppato uno dei più grandi movimenti hasidici che esistono tutt'oggi nel mondo, i Hasidim di Gur, abbastanza distinguibili per il fatto che loro mettono le calze sopra i pantaloni. Poi hanno le peot, i ricci lunghi, hanno cappello particolare, sono i Hasidim di Gur, sono assai numerosi nel mondo. E uno degli primi rebbe di Gur, il secondo per l'esattezza, ha scritto questo libro che si chiama Chedushei Harim. Harim sta per Yitzhak Meir. Lui dice, per quale ragione Rivka è andata da Yaakov e l'ha convinto di mascherarsi e l'ha convinto di mettere quelle pellicce per far finta di essere Esav, invece di andare da suo marito, da Yitzhak, e spiegargli la verità. Caro Yitzhak, tu pensi che Esav sia il migliore, sia più idoneo per prendere la benedizione principale? Ebbene, non è così. Sappi che Yaakov è più importante, devi dare la benedizione a Yaakov, non ci voleva molto. Invece Rivka non dice niente a Yitzhak, bensì lei va da Yaakov e gli consiglia di fare questa gabola, per di più gli mette le pellicce sulla mano e lo educa a fare un inganno, come abbiamo chiesto prima. Tanti chiedono questa domanda, tanto inchiostro è stato versato su questo argomento. Il Chedushei Harim dice una cosa molto particolare, innovativa. Perché Rivka non ha parlato con Yitzhak, suo marito, invece ha preferito convincere Yaakov di mascherarsi, di fare un inganno? Rivka, lei, essendo la madre, una delle madri di Israele, lei ha voluto guardare lontano. Lei ha voluto permettere a tutti i suoi discendenti, futuri ebrei, delle future generazioni, di meritare questa benedizione che Yitzhak stava dando a Yaakov. E lei sapeva benissimo che nel giro delle generazioni, col passare del tempo, con l'apertura dei ghetti, con l'abbandono dei shtetl in Europa dell'Est, gli ebrei si troveranno in grave pericolo. Gli ebrei si troveranno a dover affrontare una grande sfida. Questa sfida si chiama assimilazione. Rivka sapeva che ci saranno delle generazioni dove un ebreo avrà l'apparenza di Esav. Dentro sicuramente sarà come Yaakov. La sua neshama sarà fedelissima ad Hashem. Ma l'esterno potrà apparire come Esav. Rivka era preoccupata e lei ha detto, ha pensato, forse questo ebreo, quando lui si allontanerà così tanto, si staccherà così tanto dalle sue origini, dal suo popolo, dai suoi costumi, forse lui non sarà più degno di meritare la benedizione che mio marito Yitzhak sta dando a Yaakov. Se io dirò a Yitzhak di benedire Yaakov, con le apparenze di Yaakov, un domani un ebreo che non sarà più come Yaakov, non avrà più le apparenze esterne di Yaakov, ma sarà solamente dentro, la sua anima sarà fedele, ma il suo esterno, la sua apparenza sarà come Esav, forse quell'ebreo non potrà più meritare la benedizione di Yitzhak a Yaakov. Allora cosa fa Rivka? Lei va da suo figlio Yaakov e gli dice, guarda, ci sono due strade da prendere. O vado da tuo padre e gli dico la verità su Esav, e allora lui ti benedirà come Jacob, oppure tu entra da tuo padre facendoti spacciare per Esav. Sai cosa preferisco, gli dice Rivka? Preferisco che tu sembri un Esav, e preferisco che Yitzhak dia le benedizioni a un Esav, a un apparente Esav, a un ebreo che all'esterno sembra Esav, ma all'interno lui è Yaakov, proprio come Yaakov in quel momento. Esternamente sembrava Esav, aveva gli abiti di Esav, la cultura di Esav, le pellicce di Esav, il materialismo abbondante di Esav, ma dentro era Yaakov. Se un domani arriverà un ebreo, che lui forse non apparirà più come Yaakov, e allora forse ci sarà un dubbio se lui potrà meritare le benedizioni di Yitzhak. Rivka dirà, certo che lui merita le benedizioni. Anche Yaakov, quando ha preso le benedizioni, lui esternamente assomigliava a Esav. Ogni ebreo in futuro, anche se lui esternamente sarà come Esav, comunque meriterà le benedizioni. Questo solo una mamma può capirlo. Una madre di Israele in particolare. Le mamme guardano molto lontano. Le mamme si preoccupano dei figli. Sono quelle che sempre prendono a cuore ogni situazione dei figli. Solo Rivka, che è una madre veramente devota, lei si preoccupa di un domani, di un lontano domani, quando i suoi figli non sembreranno più Yaakov, quando i suoi figli avranno dei dubbi di identità, quando i suoi figli saranno molto lontani dalle loro origini, si vestiranno e si comporteranno come la società circostante. Quelle generazioni dove ci sarà molto ambivalenza. Rivka ha guardato molto lontano, e lei, per salvare quelle generazioni, dove la modernità rischierà di staccare, di dividere quelle anime dalle loro origini, ebbene, dice Rivka, anche quelle anime meriteranno le benedizioni, anche quelle anime rimarranno legate alle loro origini, alla benedizione che ha ricevuto dal loro patriarca Yitzhak. Perché? Perché Yaakov appare come Esav. In altre parole, Rivka ha fatto sì che un ebreo che appare come Esav, che è molto lontano, che è assimilatissimo, rimane ebreo. Ha fatto sì che la sua anima rimane sempre legata ad Hashem, perché è legata alle sue origini, è legata alla benedizione, rimane legata ad Hashem. A proposito di ebrei assimilati, si racconta di un ebreo che sta cercando fondi per Israele, per aiutare i suoi fratelli, e lui si reca in Atlanta, apre la rubrica telefonica e vede che c'è una catena di negozi di scarpe chiamata Cohen. Questo qua dice: Cohen, una bella catena, questi sicuramente mi possono aiutare. Si reca al primo negozio, bussa alla porta, gli apre un proprietario e gli dice: cosa posso fare per lei? Dice: ho visto che voi vi chiamate Cohen, ho pensato forse volete avere il merito di partecipare a una mitzvah, a una tzedakah, per aiutare i vostri fratelli in Israele. Questo gli risponde: ascolta, noi siamo nel Cohen, ma noi non siamo ebrei, non siamo ebrei. Io mi chiamo Abraham Cohen, ma non sono ebreo. Mio fratello si chiama Jacob Cohen, ma non è ebreo. Mio padre si chiama Moses Cohen, e neanche lui è ebreo. Mio nonno si chiama Mendel Cohen, e neanche lui non è ebreo. Lascia perdere. Ci sono degli ebrei, che sono ebrei, figli di ebrei, che non è ebreo. Però loro esternamente vivono come Sav, vogliono sembrare di essere Sav, e forse in apparenza pensano di essere staccati da Hashem, staccati da Amisrael. Viene Rivka e dice a Yaakov: tu quando vai a prendere le benedizioni devi andare con l'apparenza di Esav. Nessun ebreo, quanto sarà lontano, mai e poi mai sarà staccato della sua fonte da Amisrael. Anche un ebreo moderno, seculare, intellettuale, che sembra che non abbia nessun legame con la Torah, con Am Israel, con la terra di Israele, anche lui, la sua anima rimarrà pura, rimarrà fedele e non è mai staccata da Hashem. In qualsiasi momento potrà tornare all'improvviso. E questa forza è il merito di Rivka, che ha vestito a Yaakov queste pellicce. Allora lei ha dato questa forza a tutti gli ebrei assimilati delle future, delle ultime generazioni, le nostre generazioni. Noi vediamo quanti ebrei si allontanano, si perdono. Rivka dice a loro: attenzione, in qualsiasi momento volete, potete. Basta volerlo, in un attimo potete tornare indietro e riscalare la montagna che vi porta al vostro padre in cielo. Si racconta un aneddoto di un ateo che cammina in mezzo alla natura e lui vede gli alberi, il sole, i fiumi, una bellezza incredibile. E per lui tutto questo è natura. E all'improvviso vede da lontano un orso alto 5 metri che si avvicina a lui. E lui inizia a scappare. E questo orso inizia a rincorrere. E lui corre sempre più veloce. L'orso si avvicina sempre di più. Questo ateo miscredente corre con tutte le sue forze e si rende conto che l'orso è sempre più vicino a lui e da un momento all'altro rischia di essere aggredito. A un certo punto l'ateo cade per terra, inciampa, e l'orso ormai è proprio alle sue spalle. Questo qui non sa cosa fare, urla: Dio mio, salvami! L'orso si ferma, sente questa voce: Dio mio, salvami! Viene una voce dal cielo e gli dice: credevo che tu eri un miscredente, che eri un eretico, come mai all'improvviso dici Dio mio, salvami? Allora l'altro risponde: è vero, sono un miscredente. Non posso permettermi di essere salvato o di essere considerato un credente così, non sono così falso. Se fino adesso ero un miscredente, non è che posso... Per cui ti chiedo, Padre Eterno, non considerarmi a me un credente, perché direi una falsità. Tutta la mia vita l'ho passata come un miscredente, non posso pretendere così tanto. Ti chiedo però, fai sì che questo orso diventa lui un credente. Molto bene, dice la voce dal cielo. Farò sì che l'orso diventi un credente. E questo orso inizia a parlare. e fa la bracha, Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam Hamotzi Lechem Min Haaretz. Fa la benedizione per mangiare il pane. Un orso all'improvviso pronuncia una benedizione. Ebbene, una persona può sembrare anche un orso, ma questo solamente all'esterno. Potrebbe essere un uomo con un'anima molto speciale che esternamente sembra un orso. Ricordiamoci sempre che non dobbiamo fermarci alle apparenze esterne, ma dobbiamo scoprire chi c'è dietro. E anche un apparente orso in realtà potrebbe essere una persona molto santa. Mi ha raccontato una volta un soldato nell'esercito di Israele, di Tzahal, che c'era nel suo gruppo un soldato ateo. Mai voleva mettere tefillin, mai credeva, mai niente. Una volta durante la guerra del Kippur, la loro postazione si trovava in una posizione avanzata. Cadevano le bombe sul deserto del Sinai come fossero una pioggia. E questi hanno visto che erano tra la vita e la morte. Questo soldato ateo inizia a urlare e dire: Hashem, ti prego, salvami la vita. Gli hanno chiesto ai suoi compagni. Fino a un minuto prima tu eri considerato e ti spacciavi per un super ateo. Come mai all'improvviso hai iniziato a invocare il Padre Eterno, Dio salvami? E lui ha detto: non lo so, non riesco a capirlo, era più forte di me. Questa è la forza di Rifka, che lei ha dato in eredità. Anche quel soldato ateo gli ha dato la forza di invocare Hashem salvami, perché la benedizione di Yitzhak non è stata data a Yaakov, che sembrava Yaakov, ma a Yaakov che sembrava Esav. Ogni ebreo che sembrerà Esav, dentro rimarrà Yaakov. Come dice il Talmud nel Trattato di Shabbat, che il popolo di Israele sono ma'aminim ne ma'aminim, credenti figli dei credenti. Ogni ebreo è un credente figlio di credente. Come la famosa canzone di Mordechai ben David. Anachnu ma'aminim ne ma'aminim. Anachnu ma'aminim bne ma'aminim. Noi siamo tutti credenti, figli di credenti. Ve'en lanu al minei sha'en. E non abbiamo nessuno alla quale possiamo appoggiarci. Ella ella la vinu. Avinu sheba shamayim, solo sul nostro Padre che sta in cielo. Questo concetto che abbiamo detto adesso, dal Chiddushei Arim, è scritto nel Talmud. In maniera molto sintetica, e adesso insieme vorrei citarvi questo Talmud e vedrete come questo concetto è scritto già nel Talmud. Sempre Parashah di Toledot, capitolo 27, verso 26. Yomer elav Yitzhak aviv, e gli disse Yitzhak suo padre: vieni qui, avvicinati, vieni a baciarmi mio figliolo, fammi vedere un po' chi sei. Fammi capire un po' meglio, com'è possibile che tu parli dicendo Dio mi ha aiutato a trovare la bestia? Perché il padre era perplesso come mai aveva fatto così veloce, e Yaakov, da buon ebreo, dice: grazie a Dio ho trovato. Allora Yitzhak si stupisce: grazie a Dio ho trovato. Quando mai Esav dice grazie a Dio? Si avvicina a lui Yaakov. Esav e Yitzhak sente l'odore, il profumo dei suoi abiti e lo benedì e gli disse: sento l'odore di mio figlio, così come l'odore del campo che è stato benedetto da Hashem. E molti chiedono la domanda: da quando le pellicce di animali sono così profumate? È vero che dice il Midrash che quegli abiti venivano da Nimrod e Sara aveva ucciso Nimrod e gli aveva rubato questi abiti, il quale lui li aveva rubati a sua volta da Adamo Rishon, li aveva presi dai figli discendenti di Adamo Rishon. Ed erano gli abiti che Adam aveva ricevuto nel giardino dell'Eden, e questi abiti erano molto speciali, avevano il profumo di Gan Eden, un profumo irresistibile. Yitzchak Avinu, che lui aveva vissuto in Gan Eden per ben 3 anni, quando sente l'odore di questi abiti di Gan Eden, del giardino dell'Eden, dice: ah, che profumo, ma questo profumo del giardino di Dio, ovvero il giardino dell'Eden. Questa è una spiegazione. Ma ci sono altre spiegazioni. Altri commentatori dicono: cosa vuol dire che Yitzchak sente il profumo di queste pellicce? Quale profumo si trattava? Il trattato di Sanhedrin dà un'altra spiegazione e dice così: Vayar Hetreach Begadav, ha sentito l'odore degli abiti? Non leggere Begadav abiti, bensì leggi Bogdav traditori. Non leggere che lui ha sentito il profumo dei suoi abiti, bensì il profumo dei suoi traditori. Beged e Boged sono le stesse lettere. Nella Torah non ci sono i puntini, per cui Beged può anche leggere come Boged. Ha sentito il profumo dei suoi abiti, anche se può leggere, ha sentito il profumo dei suoi traditori. In italiano si direbbe tradurre e tradire. Ogni traduzione è un tradimento, perché non potrà mai essere fedelissimo all'origine, al testo originale. In ebraico si dice beged, vestito, Boged, tradimento. Voi direte: come mai proprio un vestito un tradimento, non una traduzione? Se in italiano tradurre e tradire, ha senso dire che una traduzione è un tradimento, perché tu trasformi e tradisci il testo originale. In realtà non è così. In realtà un abito è molto più un tradimento di una traduzione, poiché una persona che è molto ricca può vestirsi come uno straccione e sembrare un povero, o viceversa, una persona molto povera, però lui vuol far finta di essere ricco, allora mette degli abiti eleganti e lui fa finta e dà l'apparenza di essere un gran riccone. Fino ad oggi quante persone usano gli abiti o per nascondere la propria identità o per illudere di avere un'identità diversa da quello che veramente sono. Per cui l'abito è un tradimento. Il miglior modo come tradire, imbrogliare, è mettere un abito. Ecco perché Boged, Beged, stessa lettera di Boged. Come si dice in italiano, l'abito non fa il monaco. Uno può mettere un abito da monaco, in realtà lui non lo è. Uno può avere non abiti spirituali e può essere molto spirituale. Interessante non far notare come Beged è composto di 3 lettere, Bet, Gimel, Dalet. La seconda lettera, la terza lettera dell'alfabeto e la quarta lettera dell'alfabeto. Bet, Gimel, Dalet. La seconda, la terza e la quarta. Sapete che c'è a livello cabalistico una intercambiarità tra le lettere. Ad esempio la prima lettera è legata all'ultima, At. La seconda alla penultima, Bash. La terza alla terz'ultima, Gar. La quarta alla quart'ultima, Dak. Ebbene, se noi prendiamo le lettere di Beget, che sono le prime, sono la seconda, la terza e la quarta lettera consecutive in ordine scritte, se noi prendiamo le loro corrispondenze, avremo la parola, per la Bet, la Bet avremo la Shin, per la Gimel avremo una Kuf, e per la Dalet avremo una Resh, Sheker. Beget, che non è altro che un abito che tende a nascondere, a illudere, a falsificare la propria identità. Non è altro che Beget, non sono altro che le lettere di Sheker, falso. Perché le lettere Bet, Gimel, Dalet si intercambiano con Shin, Kuf, Resh. E qua dice il Talmud. Yitzhak ha sentito l'odore dei suoi abiti, non leggere dei suoi abiti, ma dei suoi traditori. Cosa vuol dire che Yitzhak sente il profumo, la bellezza, il piacere di chi? Non dei giusti, dei santi, no, dei traditori. Com'è possibile una cosa del genere? Seconda domanda su questo Talmud. Cos'è il collegamento tra gli abiti e i traditori di Israele? Beget, Buged. Se la Torah qui sta parlando di Bogdav traditori, perché dice ha sentito il piacere dei suoi vestiti, che vuole anche dire traditore? La Torah avrebbe dovuto dire più correttamente ha sentito l'odore dei suoi traditori diretto. Perché c'è scritto dei suoi abiti, che si può anche intendere traditori, e la Torah non ha scritto direttamente ha sentito il piacere dei suoi traditori? Allora abbiamo qui due domande. Come i traditori possono dare un piacere, un profumo? E perché la Torah mi parla di abiti e non di traditori? Perché mi dice abiti che vuole anche dire traditori? Dice il Midrash che questo passo qui degli abiti dei traditori si riferisce a due vicende. Due vicende molto speciali e molto drammatiche della storia di Am Israele. Dice il Midrash, Bereshit Rabba, 65:22. Ha sentito il profumo degli abiti dei suoi traditori? A chi si riferisce? Dice il Midrash, si riferisce alla storia di Yosef Mishita e anche alla storia di Yakum Ish Tzrorot. La storia di Yosef Mishita e di Yakum Tzrorot sono due storie molto particolari, drammatiche, incredibili. Vi racconto solo la prima. Yosef Mishita era un ebreo lontano, assimilato, venduto ai romani. Quando i romani hanno conquistato il santuario e hanno conquistato la città di Gerusalemme, sono arrivati davanti al santuario, hanno avuto paura di entrare e profanare. Sapevano che il Bet HaMikdash non era un posto qualsiasi. Hanno detto, è meglio che entrerà un ebreo per primo. Prima di tutto, se dovesse accadere qualcosa, è meglio che muoia uno di loro. Hanno detto, usiamo un loro membro, facciamolo entrare dentro il santuario, così noi rimaniamo dietro e non rischiamo la nostra vita. Inoltre, hanno detto i romani, se un ebreo profanerà per primo il santuario, non potranno accusarci di una grande colpa, perché è stato un loro correligionario, un loro membro, che ha profanato il santuario per primo. Così i romani cercano un ebreo assimilato, un ebreo venduto, e trovano Yosef Mishita come migliore collaboratore. vanno dagli assomicità e gli dicono: guarda, vogliamo entrare nel tuo santuario ma abbiamo paura, per cui ti chiediamo e ti preghiamo di entrare tu per primo, e quello che tu prenderai dal santuario sarà tuo. Qualsiasi oggetto tu prenderai, quanto sia grande e importante, te lo regaliamo a te. È entrato Yosef Mishita dentro il santuario ed è uscito con una menorah, con un candelabro, tutto d'oro. Probabilmente non era il candelabro del santuario, bensì probabilmente era uno dei 10 candelabri che c'erano nel santuario appesi per illuminare. Comunque era un candelabro del santuario. E lui esce fuori con questo candelabro del santuario. I romani gli dicono: non vorrei mica portarti a casa tua un candelabro così tutto d'oro, enorme. Dai, non è possibile. Allora i romani gli dicono: guarda, questo candelabro scordatelo. Non può essere compatibile per un privato. Per cui noi ti chiediamo di entrare un'altra volta e quello che prenderai sarà tuo, ma non questo candelabro. Yosef Mishita dice: basta, sono già entrato una volta, non rientro più. I romani gli dicono: cosa cambia? Se sei entrato poco fa, puoi rientrare. Se sei un traditore, allora cosa ti cambia? Se sei un miscredente, cosa ti cambia? Lui insiste e dice: no, io non rientro un'altra volta. I romani allora gli dicono: ti diamo le tasse che raccoglieremo in tutta Israele per 3 anni. Solo entra te per primo e poi vivremo una fortuna incredibile. Risponde Yosef Mishita: non è sufficiente che ho fatto arrabbiare mio padre eterno una volta? Volete che lo faccio riarrabbiare una seconda volta? Questo è troppo. Mi dispiace, una volta è già sufficiente, è fin troppo. I romani cercano di insistere, di persuaderlo, convincerlo, lui non vuole sentirne. Gli offrono di tutto di più, ma lui non si fa più corrompere, non gliene frega niente. Allora i romani dicono: ah, tu non vuoi collaborare veramente con noi. Bene, lo prendono, lo legano su un asino e lo trascinano per la strada, col suo corpo per terra, si rovina, poi lo tagliano il suo corpo con il ferro. E lui urlava e diceva: oi, 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 perché ho fatto arrabbiare Hashem? Perché ho fatto questo errore? E lui si pentiva. Quel Yosef Mishita, che qualche minuto prima aveva avuto il coraggio di entrare e profanare il santuario per primo, di prendere un candelabro dal santuario, quello stesso ebreo assimilato lontanissimo, quel traditore, dice il Talmud: una seconda volta io non sono disponibile. Non basta che una volta ho fatto arrabbiare mio padre eterno, volete anche una seconda volta? Mi dispiace, ho già fatto troppo, ho già fin troppo esagerato, adesso non faccio più niente. E tutti i regali possibili e immaginabili offerti dai romani non sono stati sufficienti. Alla fine Yosef Mishita viene trucidato in maniera cattiva, crudele. E lui dice: tutta colpa mia, ho sbagliato io, ho fatto arrabbiare il Padre Eterno, me lo sono cercata. Ebbene, cosa vediamo da questa storia? quando Yitzhak sente il profumo degli abiti di suo figlio, lui non sente solamente gli abiti, ma dice il Talmud, lui sente il profumo dei traditori. Yitzhak sente il profumo di tutti quelli che tradiranno il Padre Eterno, le proprie origini, la propria identità. E quale profumo sente Yitzhak da questi traditori? Lui sente il profumo del sacrificio che faranno questi traditori, perché loro torneranno indietro. Loro non dimenticheranno mai dov'è la loro essenza. È proprio quello che abbiamo spiegato prima. Che Rivka vuole che suo figlio si veste, si maschera da Esav, in modo che gli ebrei che appariranno come Esav esternamente, loro potranno rimanere legati, loro potranno sempre trovare la forza per tornare indietro. Ebbene, questo è esattamente quello che dice il Talmud quando ci parla degli abiti che sono i traditori. In altre parole, Yitzhak si rende conto della grandezza, dell'enorme sacrificio, del valore infinito di questi ebrei, che sembrano dei traditori, ma solo a livello esterno, perché l'anima dentro rimane fedelissima. Quando lui vede l'esempio, il merito, il sacrificio di questi traditori, Yitzhak sente un profumo così grande che dice, ah, l'abito che simboleggia il tradimento, questo abito che tu stai mettendo, Yaakov, che rappresenta tutti gli ebrei che tradiranno le loro origini, che sembreranno Esav, io sto sentendo il profumo di questo abito, di questi traditori, che nonostante questa lontananza loro troveranno la forza di sacrificarsi e di tornare indietro. Oggi parlavo con un ebreo dalla Calabria, una persona che è di origine ebraica, che in ebraico si chiamano Anusim, ovvero ebrei che sono stati obbligati a convertirsi. Sempre di più vengo a conoscenza di questi ebrei Anusim, che Rav Mordechai Eliyahu, ex rabbino capo di Israele, Zichronot Tzadik Livracha, mancato quest'anno, lui scrive una lettera, una grande mitzvah, aiutare questi ebrei, queste anime di origine ebraica a ritornare indietro alle loro origini, perché loro si sentono ebrei nell'anima. Anche loro sembrano che abbiano tradito dei traditori, ma in realtà loro dentro sono fedelissimi. È una mitzvah aiutare questi anusim, perché loro vogliono ritornare alle loro origini. Si dice che nel sud Italia 50% del sangue è di origine ebraica. Dopo l'inquisizione spagnola, tutto il sud Italia è stato abitato da un numero notevole di ebrei scappati dalla Spagna, rifugiati in Italia. Dove sono questi ebrei? Non si sa più. Sono mischiate, sono state obbligate a convertirsi, molti di loro sentono le origini e sentono il dovere e il volere di ritornare. Sono questi ebrei che sembrano dei traditori, ma loro combattono per riacquisire la loro vera identità, di riscoprire e rivelare la loro anima ebraica, le loro origini ebraiche. E quando Yitzhak vede questi ebrei che hanno un abito, che sono mascherati, che sembrano non ebrei, ma dentro lo sono, come un abito che maschera la verità, che è un tradimento l'abito, che nasconde la verità. Quando lui vede queste persone, allora Yitzhak sente il profumo di questi traditori. questo Boged, sente la grandezza di questo Boged, e Yitzhak si innamora della grandezza di questi traditori, che alla fine riescono a trovare la propria identità. Ebbene, cari amici, ognuno di noi può sembrare savio, esternamente può sembrare un malvagio, un materialista, uno che va a caccia solo di piaceri materiali e di donne come savio. Sembra un traditore puro, un miscredente ufficializzato. Lui è un traditore solamente all'esterno. È solo un abito esterno, ma dentro lui non è un traditore. La sua anima rimane fedelissima ad Hashem. Come c'è scritto nel Tanya, capitolo 18-19, l'anima è una parte di Hashem. Niente al mondo la potrà staccare dalle sue origini. Anche se sembra lontanissima, sembra che sia dimenticata, che non abbia nessun legame. In realtà non c'è niente al mondo che la potrà staccare dalle sue origini. Chiedono ai commentatori, come mai Yosef Mishita cambia idea in così poco tempo? Prima lui era un traditore, fino al punto di entrare nel santuario e profanarlo per primo. Poi gli dicono, vuoi una seconda volta? No, non voglio più entrare. L'ho già fatto arrabbiare una seconda volta non lo faccio arrabbiare. Cosa è successo? Si spiega, quando è entrato Yosef Mishita nel santuario, ha potuto gustare il piacere del divino, ha visto dov'è la verità, ha toccato una menorah del santuario, ha toccato la verità. Quando tocchi la verità, quando vieni a conoscenza con la verità, quando assaggi il vero gusto del divino, non puoi più staccarti, non puoi più tornare indietro. Gli hanno detto i romani, ti diamo quello che vuoi, però entra una seconda volta. Mi dispiace, le dice. Yosef Mishita dice, ormai non posso più rientrare, ho capito dov'è la verità. Quando un ebreo, o uno che è di origine ebraica, che la sua anima ebraica lo sente forte, viene a conoscenza, o viene in contatto con le sue origini, con Hashem, con uno studio di Torah, con un verso della Torah, con una benedizione, o dice Amen Yeshme Rabbah, risponde a un Kaddish, o fa una benedizione prima di mangiare un cibo, in quel momento lui risveglia la sua anima, in quel momento lui viene in contatto con la verità, con la sua vera essenza, con la verità del mondo, col creatore del mondo. Niente al mondo, niente potrà ostacolare il risveglio della sua anima. Quanto lui possa essere assimilato lontano, all'improvviso si sente trasformato. Anche un Yosef Mishita, un traditore così grande, quando lui tocca la menorah, viene in contatto col divino, con Hashem, con il santuario, con la verità, con la luce divina, si rende conto chi è lui e a chi lui appartiene e cos'è la sua vera essenza. All'improvviso lui diventa un altro uomo. All'improvviso la sua anima si lega al divino. Come una scintilla che si unisce al fuoco. Quando assaggi il gusto della tua origine e della verità, non hai più dubbi. Questo è quello che è successo a Yosef Mishita. Questo è quello che succede a molti ebrei lontani. Chi è lontano, chi è molto lontano, che non riesce a fare a meno di ritornare indietro, di riabbracciare il suo Padre in cielo. Perché questo? Quando scopri e assaggi la verità, non riesci più a fermarti. Questo è quello che dice il Midrash. Quando Yaakov sente il piacere, il profumo degli abiti, che gli abiti vuol dire anche traditori, perché un abito è un tradimento, quando lui sente il piacere dello sforzo, del sacrificio dei traditori, dice Yitzhak, ah, un piacere così grande non esiste al mondo. Non c'è di più grandioso del ritorno, del sacrificio di un traditore che ritorna alle sue origini. Per questa ragione, adesso capiamo perché la Torah mi parla di abiti. Perché non c'è scritto sente il piacere dei traditori? No, degli abiti, che vuol dire traditori. Perché lui, la Torah ci dice che Yitzhak sente il piacere di quegli abiti che ha messo Rivka volontariamente su Yaakov, in modo che potrà dare la forza un domani a quei traditori di tornare indietro, di sacrificarsi e tornare indietro. Ecco perché il Midrash dice, di chi si sta parlando qua di traditori? Si sta parlando ad esempio di Yosef Mishita. Oppure abbiamo detto, si sta parlando di Yakum Ishtorot, un altro caso analogo di Yosef Mishita. Si sta parlando di persone che sembrano completamente perse, ma troveranno la forza di tornare indietro. Da chi arriva questa forza? Da Rivka, che ha detto a Yaakov suo figlio, tu vai mascherato, vai con le pellicce, domani tutti i tuoi discendenti, che saranno in apparenza dei traditori, loro potranno veramente trovare la forza di tornare indietro, perché dentro rimarranno Yaakov, come te. Yaakov dentro, ma solo fuori. Tutta l'assimilazione. Cioè un ebreo rischia di subire, sarà solamente un effetto esterno. Perché Rivka ha benedetto Yaakov dicendogli, la tua anima rimarrà pura, rimarrà santa, rimarrà al di sopra dell'esilio, al di sopra dell'assimilazione. Farà in modo che solamente la maschera rimarrà fuori. Il tradimento sarà solo esternamente, ma l'anima tua, l'anima dei tuoi discendenti sarà pura e potranno sempre tornare indietro. Qualsiasi ebreo, quanto lontano potrà essere, che lo idach mi meno idach, potrà sempre ritornare indietro, come dice Talmud. E qui voglio concludere con un racconto, un lungo racconto che vi sintetizzo in poche righe, in poche parole. Parliamo dell'inizio del XIX secolo. Un grandissimo scrittore, pensatore, Franz Rosenzweig, viveva in Germania in un periodo dove la scienza, la filosofia e la tecnologia pretendeva di essere l'unica alternativa alla Torah, dove l'assimilazione era normalissima. Gli ebrei avevano abbandonato i ghetti, i shtetl, cercavano di entrare nel mondo, di essere più nel mondo più dei Goim stessi. E questo Franz Rosenzweig, grande scrittore, decide di convertirsi al cristianesimo, come molti ebrei dell'epoca che trovavano l'ebraismo troppo superato, antiquariato, troppo rigido. E questo qui decide di convertirsi, c'era già il vescovo che lo aspettava, a Berlino. Prima di fare l'ultimo passo, decide di assaggiare l'ultimo gusto di essere ebreo e di osservare il Kippur. Va, cerca una sinagoga e va lì, una sinagoga, ebrei, religiosi, Haredim, e fa l'ultimo Kippur, 25 ore di digiuno. E lui vive questo Kippur in maniera molto intensa. Sente cosa vuol dire essere ebreo per la prima volta. Sente con gli ebrei. Finito Kippur, lui è un altro uomo. Il vescovo lo sta aspettando per la conversione, ma lui non arriverà mai a convertirsi. Lui capisce cosa vuol dire essere ebreo e capisce che non può staccarsene. Quanto lui era assimilato, stava per staccarsi completamente. All'improvviso cambia tutto. Scrive lui poi dopo una lettera a suo cugino che aveva cercato di convincerlo di convertirsi aveva sponsorizzato questa sua conversione, perché Franz Rosenzweig era un grande pensatore, sarebbe stato un grande guadagno. Ebbene lui scrive queste lettere a suo cugino: mi spiace, ti ringrazio molto per avermi aiutato, per avermi sponsorizzato di fare questa conversione. Purtroppo io non potrò fare questa conversione a tuo grande dispiacere, perché ho scoperto cosa vuol dire essere ebreo. Franz Rosenzweig, dopo decine di anni di eresia e miscredenza, arriva a capire cosa vuol dire essere ebreo, arriva ad avere un'esperienza col divino, la sua anima sente qualcosa di spirituale per la prima volta nella sua vita. Perché? Perché fino a quel che pur lui non era mai entrato in sinagoga, non aveva mai capito cosa vuol dire essere ebreo. Oppure alcuni ebrei lo capiscono, ma in maniera molto superficiale, non hanno mai toccato veramente un'esperienza divina. Allora lui non sentiva cosa vuol dire essere ebreo, non sentiva un problema con convertirsi. Ma quando è arrivato il giorno in cui lui ha sentito cos'era Kippur, cos'era essere ebreo, ha sentito quel Kol Nidre, quella Neila, ha detto: fino a qui. Adesso ho capito dov'è la verità. Questa è la verità. Quando un ebreo tocca il divino, manifesta il divino, ha un'esperienza col divino, no, non può più tornare indietro perché ha toccato la verità. Quando tocchi il vero, non puoi più sbagliarti, perché lo assaggi. Quando non l'hai assaggiato, non sai, buono, non buono, ti dicono che non è buono, va bene. Quando lo assaggi non puoi più sbagliare, perché la verità è lì. Quando Yosef Mishita tocca il santuario, non può più tornare indietro, perché ha toccato la verità. Quando vedi dove è la verità, non puoi più illuderti. Quando Franz Rosenzweig fa un Kippur e sente cosa vuol dire essere ebreo, non può più sbagliarsi, ha capito dov'è la verità. A quel momento lui dice: io torno indietro. E lui ha fatto Teshuvah, è tornato indietro, ha osservato le mitzvot. Purtroppo non ha vissuto molto lungo. Lui racconta la sua storia nel suo libro. Incredibile storia. Sapete da dove ha preso la forza Franz Rosenzweig e Yosef Mishita e tutti gli ebrei in apparenza traditori e eretici? Sapete dove hanno trovato la forza di tornare indietro? L'hanno trovata grazie a Rivka. Quando lei ha detto a suo figlio Yaakov: metti gli abiti, ma io a tuo padre non gli dirò di benedire Yaakov. Gli dirò di benedire un Yaakov che sembra Esav. Così un domani tutti gli ebrei, discendenti tuoi, discendenti miei e tuoi, che sembreranno Esav, in realtà dentro rimarranno Yaakov. E quando dentro rimarranno Yaakov, prima o poi troveranno la forza, il coraggio di accendere la loro anima. Troveranno la loro forza di illuminare la loro vita e di tornare indietro. Speriamo che Hashem dia la forza. Tutte le anime sperdute e tutti gli anusim, tutti gli ebrei di origine ebraica che sono allontanati, di illuminare le proprie anime, di avere un'esperienza con Hashem, vedere la verità, ritornare verso la verità, e che tutti a Israele faranno teshuvah, torneranno indietro alle loro origini. E subito dopo, dice il Talmud, arriverà la Geulah, la redenzione, Mashiach Tzedkenu, Bimherah Beyamenu, Amen. E qui faccio un appello a tutte le persone che seguono Virtual Yeshiva: per favore, se ascoltate le lezioni, imparate da queste lezioni, non dimenticatevi della vostra decima, di contribuire a sostenere questa grande opera che mi impegna sempre di più, e poter mantenere questa opera è molto costoso. Abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti voi e solo insieme potremo continuare quando avete un po' di decima, la decima è una grandissima mitzvah, evolvere la tzedakah, cercate di contribuire a virtualyeshiva.it, così potremo sempre continuare insieme con tante lezioni di Torah. Amen.